Alle 9:20 minuti io vorrei cambiare tema parlando di due notizie di cronaca che ci hanno colpito, riguardano due persone, non le voglio nominare anche se sui giornali sono state nominate con nome e cognome, ma non è importante tanto quello. Si riguarda due persone che sono state più volte arrestate nel corso degli anni perché considerate evidentemente pedofile. C'è per esempio un uomo di Lecce che è stato arrestato la prima volta nel 1997, lavorava come bagnino, l'ultima volta è stato arrestato 2 mesi fa. Ovviamente io so già, mettendola così, il tono di molti, è comprensibile anche dire com'è possibile che fosse ancora in libertà, com'è possibile che si sia data la possibilità di una recidiva per un reato così odioso. Di fatto adesso questa persona ha il divieto di parlare ai minori, il blocco dei social network e una sorta di sorveglianza speciale. E è successo per un altro caso di un 31enne, in questo caso ne parlava il Quotidiano Nazionale ieri, stop ai social anche per un altro pedofilo. Sono tutte persone che un criminologo clinico e presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Paolo Giulini, conosce, ma perché lui lavora anche con queste persone cercando di capire come fare a entrare nella loro testa per evidentemente riportarle su un percorso di sanità. Professor Giulini, buongiorno. Grazie.
Buongiorno a lei, dottore, grazie per l'invito.
Si possono recuperare? Questa è la domanda che si fanno tutti, ma si possono recuperare e con quale percorso persone che evidentemente sono così dedite a una deviazione, insomma, da parte di quelli che sono i canoni della società?
Io l'ho ringraziata per l'invito perché mi dà proprio l'occasione di parlare di questi temi, di specificare quanto è importante oggi chiederci se il sistema penale è così come è concepito in modo tradizionale, funziona con questo tipo di persone che hanno questo tipo di problematiche spesso legate a situazioni compulsive, impellenti, appetitive, tossicomaniche e che vanno comunque gestite, oltre che nella pena, anche con dei sistemi di intervento trattamentali, di impianto criminologico, che è quello che noi abbiamo fatto in questi anni, in questo lavoro che abbiamo sviluppato sia in carcere che sul territorio, di presa in carico di queste persone. È vero che non sono tutti molto simili, nel senso che ci sono tutta una serie di rappresentazioni della violenza sessuale da parte degli autori. Certamente ci sono alcuni di questi autori che sono a forte rischio di recidiva e che devono essere, oltre che puniti con una pena retributiva, come è stato dato come risposta al nostro paese, noi abbiamo le pene più punitive, noi sì, la Francia al mondo per i reati sessuali, dunque la punizione non manca. Il problema è l'efficacia di queste pene, cioè riuscire a lavorare nei sistemi, nei circuiti penali, ma anche sul territorio, magari seguendo anche queste persone fuori, dando loro una possibilità di un monitoraggio e di una presa in carico per evitare appunto queste gravi recidive. È il caso un po' di quello che stiamo facendo nell'esperienza milanese. Abbiamo un programma intensivo di trattamento nel carcere di Bollate da 2005, una sorta di comunità trattamentale detentiva, e poi un servizio del Comune di Milano, presidio criminologico territoriale, che offre la possibilità appunto a queste persone di fare ben 5 gruppi settimanali di trattamento.
Mi chiedo appunto, ma se lo chiedono tutti gli ascoltatori, se ci sia una possibilità di recupero. Per esempio, uno dei due casi che ho citato, quello il cui primo arresto risale al 1997, nell'ultima sessione davanti al giudice ha chiesto lui personalmente, volendo cambiare, volendo guarire, la cosiddetta castrazione chimica, cioè l'inibizione sessuale attraverso farmaci alla pulsione sessuale.
Guardi, noi conosciamo questi casi perché sono arrivati anche loro, che abbiamo trattato anche questi. Questo non significa che consideriamo il nostro lavoro un lavoro che non è a direzione giusta. Sappiamo che questi casi sono alcuni di questi particolarmente tignosi, la recidiva è un problema importante per questi reati. Noi crediamo che sia veramente fondamentale avere un sistema di risposte, ce lo dicono anche le convenzioni internazionali, la convenzione di Istanbul, quella di Lanzarote. Bisogna impiantare programmi trattamentali per queste persone e monitorarli. D'altronde queste prassi hanno portato il legislatore a delle grandi novità. Lei citava prima il dispositivo della sorveglianza speciale. Sì. Beh, è una cosa nuovissima, è una legge del 2017.
Ecco, ma cosa vuol dire? Ce lo faccia capire, perché non penso che una persona così verrà controllata 24 ore su 24 a vista. Cioè, il divieto di contattare i minori, va bene, ma si può girare purtroppo, se una persona può girare per la città, no?
Ma girarlo si può senz'altro, succede, è successo per un nostro sorvegliato che era in trattamento con noi, è stato trovato in una panchina davanti a una... a un parco davanti a una scuola, e quello gli ha valso una condanna, una pena per 3 anni e 8 mesi, perché ha violato la misura. Certo. Dunque c'è anche un sistema penale che reagisce rispetto alla violazione delle misure, e queste persone sono messe in condizioni di fare in un certo senso la loro vita tesoro rispetto agli aspetti e ai rischi che hanno, non solamente con l'agito diretto, ma proprio con la violazione di una misura. Quale misura, tra l'altro? Il giudice Roia, che è il presidente qui a Milano del Tribunale di Prevenzione, ha creato un po' questa innovazione di mettere tra le prescrizioni anche l'ingiunzione trattamentale. E proprio questa ingiunzione trattamentale è un altro aspetto in più che in un certo senso accompagna queste persone al di fuori della pena, sul territorio, rispetto al rischio di non lasciarli soli, rispetto al rischio di recidivare. Sì. E credo che questa sia una strada sulla quale noi dobbiamo veramente percorrere per la sicurezza del cittadino, ma anche per la qualità della vita di queste persone.
Cosa risponde Giulini alla classica reazione che c'è? Ovviamente se ne sentirà l'eco nelle orecchie da chissà quanti anni, a dire buttiamo le chiavi. Vabbè, c'è la solita questione, facciamoli fuori, diamoli a me, pena di morte, cioè l'idea della durezza estrema verso chi viene considerato totalmente irrecuperabile e dunque da buttare via, no? Come un pezzo usato.
Beh, noi lavoriamo ormai da quasi 20 anni con anche tutta la collaborazione con coloro che lo fanno da prima ancora di noi a livello internazionale, in Canada, negli Stati Uniti, in Inghilterra, specialisti, clinici, criminologi che si occupano di questo, credendo che sia effettivamente una risposta da dare alla società. Noi abbiamo bisogno di produrre sicurezza. Per produrre sicurezza l'obiettivo è quello di riuscire a conoscere meglio queste persone, fare ricerca. Ecco, noi stiamo per esempio in questo momento validando a livello nazionale per la prima volta in Italia 2 test sul riconoscimento del rischio di recidiva di queste persone, una volta che vengono appunto in carcere, vengono conosciute e trattate su 2 test canadesi, e grazie anche a un finanziamento di una banca nazionale noi riusciamo a portare avanti questa attività, perché purtroppo qui ci vuole ricerca, ci vuole conoscenza, approfondire una cultura diversa della risposta. La risposta, quella che viene chiaramente di pancia anche al sottoscritto, è quel buttare la chiave e non metterci davanti un punto di domanda. Noi ci abbiamo messo un punto di domanda anche in un libro che abbiamo scritto proprio su questo tema, specificando che è possibile lavorare per ridurre questo rischio ed anche per restituire la qualità della vita delle persone che si portano dietro anche degli aspetti compulsivi che spesso e volentieri vengono fin dall'infanzia, da distorsioni evolutive, per cui
è vera questa cosa per cui molti di quelli che abusano su minori sono stati abusati a loro volta da piccoli?
Non va in automatico.
Non è automatico, certo.
Però guardi, di quelle persone che noi abbiamo trattato in questi anni, e sono 355 in carcere e quasi 500 sul territorio, io le posso dire che il 100% di costoro hanno avuto un'infanzia non protetta. E noi su quell'infanzia non protetta andiamo a lavorare anche per costruire con loro dei percorsi evolutivi che siano per loro una soddisfazione, al di fuori di quelli che possono essere poi le modalità violente della loro sessualità o devianti della loro sessualità che devono intercettare. Ecco, purtroppo ci sono alcuni casi che sono davvero difficilmente gestibili solo col lavoro criminologico e clinico, e dove è necessario, e sarebbe sempre di più necessario anche oggi in Italia, collaborare anche con la psichiatria. Alcune situazioni vanno e possono essere trattate. Ormai nel compendio, nel prontuario medico, è possibile utilizzare per esempio certi farmaci per ridurre un certo tipo di impulsi devianti nella sessualità. Io lavorerei molto volentieri anche
quindi su questo. Lei, professor Giulini, non esclude all'interno di tutto questo discorso molto sensato anche l'ipotesi di una, quella che si chiama castrazione chimica, è brutale dirlo così, ma l'inibizione attraverso dei farmaci, cioè in alcuni casi non è scandaloso. Immagino per esempio il caso di questo citato che dal 97 ha avuto il primo arresto, cioè io penso a tutti i minori che negli anni poi sono stati vittima perché questa persona poi è uscita ogni tanto dal carcere. Allora a un certo punto in alcuni casi si può dire non c'è nessun trattamento che può eliminare questa sua pulsione.
Guardi, fondamentalmente non sono persone malate, non si porta dietro un aspetto patologico. Però ecco, questo signore, quando dice che datemi la castrazione chimica, fa una risposta molto manipolatoria e strumentale, secondo me, che si assumesse la propria responsabilità. Devono assumersi la loro responsabilità, fare i conti con le loro vulnerabilità. Alcuni di questi, ma io dico una minoranza davvero molto molto poco rappresentativa del campione di autori di atti sessuali, alcuni di questi potrebbero aver bisogno in una presa in carico anche un'integrazione di tipo psicofarmacologico, ma il termine castrazione chimica me lo consente,
no, vabbè,
certo. è una buttata politica che non ha molta efficacia sull'importanza e la serietà e la drammaticità del fenomeno.
No, poi quel termine castrazione, ovviamente, sì, certo, c'è l'aggettivo chimica, ma fa subito immaginare appunto qualcosa di anche brutale dal punto di vista dell'intervento fisico. Comunque, professor Giulini, io la ringrazio per essere stato con noi. Paolo,
grazie
Giulini,
a voi,
ripeto.
Grazie a lei, dottore, per la sua attenzione al fenomeno.
Grazie, criminologo clinico e presidente del Centro Italiano per la promozione della mediazione, ma torneremo.